Piere. Bene. Cominciamo con il nostro secondo modulo. Come voi sapete, c'è stata una inversione nel programma causa impegni di Marco Belpoliti. Questo mi porta a dire che devo ringraziare due volte Franco Monaco. Non solo ha accettato immediatamente di venire quando gliel'abbiamo chiesto, ma ha accettato anche l'inversione, come dire, quindi è davvero un ringraziamento, come dire, caro, è un amico, ci posso chiedere queste cose, insomma. E Franco ci fa una lezione su un tema di enorme rilevanza: capitalismo e pensiero sociale della Chiesa. Ora, devo dire, Franco Monaco è vero esperto della materia. Scuoto la testa, ma in realtà vi confermo un vero esperto della materia, ha diretto, come dire, associazioni religiose di grosso impegno, di grosso impatto, ha studiato a fondo queste cose, quindi è con particolare piacere che do la parola a Franco per entrare nel merito.
Grazie. Ma in verità sì, esperto dilettante, perché è materia genuinamente teologica, come poi cercherò di segnalare, diciamo. Ma io ho, diciamo, scandito questa mia introduzione attraverso tre tappe. La prima, spendere qualche parola a definire che cos'è, e anche un po' la genesi, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa, pensiero sociale della Chiesa. Vedremo che sono espressioni equivalenti, anche se sono state, anche se in una certa stagione, soprattutto tra gli anni 60 e 70, persino la denominazione è stata oggetto di una disputa, come forse potremo accennare. Quindi una parola sull'oggetto, la dottrina sociale della Chiesa. Se volete, quindi, sul rapporto tra Chiesa e società, perché poi di questo si tratta. La seconda tappa, diciamo, di questo nostro itinerario è quella più specificamente centrata sul rapporto, sul punto di vista del pensiero sociale della Chiesa rispetto al capitalismo. Anche qui è un oggetto, come posso dire, molto largo e molto complesso. E da ultimo si può fare, perché io sono anche un po' un politicante, diciamo, qualche attualizzazione politica. Quindi potremmo quasi dire pensiero sociale della Chiesa, capitalismo e sua ricadute politiche, anche in qualche misura legate all'attualità. Allora, dunque, la dottrina sociale della Chiesa, o il magistero sociale della Chiesa, o il pensiero sociale della Chiesa, prende le mosse convenzionalmente, una data un po' convenzionale, ma che riveste anche una sua formalità, nel 1891, con la enciclica sociale di Leone XIII, Rerum Novarum. L'oggetto di questa enciclica, la prima enciclica sociale, come poi vedremo, buona parte delle encicliche sociali dei papi che si succedono portano perfino nella titolazione il riferimento temporale, no? Quadragesimo anno, octogesimo advenis, cioè 40 anni dopo, 80 anni dopo, centesimo, 100 anni dopo. Fanno quindi esplicito riferimento a questo incipit della, diciamo, della Rerum Novarum di Leone XIII. L'oggetto, penso che sia di comune conoscenza, della Rerum Novarum, delle cose nuove, è la questione sociale intesa specificamente o soprattutto come questione operaia. Naturalmente, qual è l'oggetto? Siamo alla fine dell'Ottocento, diciamo, sono gli effetti della rivoluzione industriale con il connesso processo di urbanizzazione. Quindi, da un lato, possiamo dire così, molto semplificando, io chiedo scusa agli storici che mi rideranno, da un lato l'oggetto è per l'appunto quello delle, diciamo, più che l'oggetto, diciamo pure la preoccupazione sottesa, e poi l'oggetto è, diciamo, la condizione dell'operaia, lo sfruttamento agli albori, diciamo, del processo di industrializzazione, le condizioni, per dirla, diciamo, più propriamente disumane dei lavoratori, a cominciare dalle donne, dai bambini, diciamo, nel primo tempo dell'industrializzazione, e quindi, diciamo, il profilo sociale, diciamo, e operaio della questione, connesso alla questione della incipiente urbanizzazione che presso la Chiesa e segnatamente presso i papi poneva problemi soprattutto dal punto di vista della rivoluzione del costume, cambiava i modelli di vita e anche, diciamo, i modelli di convivenza, investivano appunto un costume che era radicato nei secoli, genuinamente di matrice legato alla civiltà contadina, a sfondo direi quasi omogeneamente cristiano. Ecco, quindi c'era anche una preoccupazione di ordine morale circa i costumi, potremmo anche dire con una vena moralista, se volete, circa i costumi, con specifico riguardo, ripeto, in particolare alla famiglia, che, come vi è chiaro, è un oggetto che ricorre, diciamo, una costante dell'attenzione del magistero sociale della Chiesa. Ma in particolare, ripeto, il processo di urbanizzazione e l'impatto sui modelli di vita e di convivenza, quella sorta di rivolgimento, di sconvolgimento dei costumi prodotto dalla urbanizzazione, a sua volta generata dal processo di industrializzazione. Merita osservare che dunque questa enciclica, la Rerum Novarum, guardate bene, ebbe un impatto molto forte sul movimento sociale cattolico che preesiste all'enciclica. Questo è un dato che merita fissare, cioè l'esperienza di opere di matrice cattolica che mettevano capo dunque sostanzialmente alle parrocchie, alle diocesi, agli ordini religiosi, le opere che andavano nella direzione di una sollecitudine per la condizione popolare, in genere popolare, preesistono alla dottrina sociale della Chiesa. In qualche modo potremmo dire che il cattolicesimo organizzato anticipa, diciamo, la riflessione del magistero, dei papi e più in genere, diciamo, delle gerarchie ecclesiastiche sulla questione sociale. Cioè opere, è noto, no? Le casse mutue, soprattutto, diciamo, contadine, a sostegno dell'attività delle imprese contadine, le cooperative, le leghe bianche, cioè come sapete, diciamo, quel che è una specie quel che preesiste ai sindacati, diciamo, gli attuali sindacati. Preesiste, diciamo, il movimento sociale cattolico nella sua ricca articolazione alla riflessione magisteriale. Sarebbe interessante, ma non ne abbiamo il tempo, mostrare come spesso il conservatorismo, scusate, categoria anche qui un po' forse semplificata, il conservatorismo dottrinale e morale coesiste con una larga apertura sociale, no? Tutta la storia del movimento cattolico è una storia plurale, molte anime. Spesso, e qui si fa confusione anche in sede storiografica, cioè che si incrociano, perché spesso i conservatori, per esempio, dal punto di vista della questione politico-istituzionale, cioè del rapporto col nascente Stato unitario, diciamo in Italia, qui isoliamo, circoscriviamo l'attenzione all'Italia, è il cosiddetto anima intransigente, diciamo, del movimento cattolico, tuttavia dentro questo cattolicesimo intransigente convive una straordinaria apertura sociale. Guardate che questa è una dinamica che ancora oggi riscontriamo, cioè voi anche oggi e più ancora allora vi imbattete in cattolici molto, perfino tradizionalisti, ma con una spiccata apertura sociale. Padre Gemelli, il fondatore dell'Università Cattolica, che ebbe perfino qualche complicità col fascismo, ecco, perché aveva una mentalità autoritaria, era un conservatore tradizionalista, addirittura medievalista, secondo il manifesto ideologico che poi, diciamo, ispira la stessa nascita dell'Università Cattolica, era però originariamente un socialista, in qualche modo si può dire che non dimise mai questa sua sensibilità socialista, diciamo, no? No, è interessante perché voi troverete appunto cattolici conciliatoristi o liberali, quelli che si ispirano, che so, a Rosmini, Manzoni, che tuttavia sono, diciamo, che erano aperti dal punto di vista del rapporto, della questione politico-istituzionale, del rapporto con il nascente Stato unitario, quindi del processo risorgimentale, che magari sono conservatori sul piano sociale, della sensibilità sociale, e viceversa trovate dei cattolici intransigenti, direi anzi era quasi dominante tra i cattolici intransigenti, una larga apertura sociale, una audace sensibilità sociale. Questo lo dico perché così ci aiuta anche, diciamo, a decifrare la complessità ieri ma anche oggi, diciamo. Ora, guardate, la dottrina sociale della Chiesa, a dispetto di una prima approccio, come forse riusciremo a vederlo, è sempre una mediazione storica di principi. Ecco, non è solo il registro, diciamo, dominante nella dottrina sociale, è una mediazione tra principi riconducibili, come si può dire, alla dottrina cristiana e, diciamo, congiuntura storica, è sempre una mediazione. Cioè i giudizi pratici che voi, diciamo, riscontrate dentro lo sviluppo, diciamo, delle encicliche sociali e più in genere del magistero sociale, troverete, riscontrerete anche elementi di contraddizione. Un esempio classico, poi lo faremo proprio con riguardo al capitalismo, no? Troverete dei giudizi pratici che poi vengono col tempo smentiti, revocati, corretti o addirittura ribaltati. Del resto, lo dice il, per chi ha voglia, ma sì, voi siete, mi ha spiegato Ferruccio che voi siete gente applicata. Ecco, no, se uno vuole risparmiarsi di disperdersi nelle molteplici, sì, ho fornito a richiesta della nostra amabile e implacabile Nicoletta la biografia, però forse se ne volete uno solo, questo è il compendio della dottrina sociale della Chiesa, dove, come si può dire, dal punto di vista tematico ritrovate tutto il magistero sociale, viene ricapitolato per voci, per temi, è chiaro, con un indice molto comodo per cui si trova. Bene, proprio in apertura del compendio si dice proprio poche righe. Io vi infliggerò qualche citazione, posso? Vi annoio, sì, però a un certo punto la finiamo. Dice, la dottrina sociale, quel compendio è diciamo, ha un nil obstat, diciamo, è ufficiale, diciamo, una sanzione, diciamo, canonica, diciamo, è attendibile. È un magistero autentico. Si legge qui, poche righe, la dottrina sociale non è stata pensata da principio come un sistema organico, ma si è formata nel corso del tempo attraverso numerosi interventi del magistero sui ceti sociali. Quindi, come vedete, sono interventi che volta a volta si rapportano alla congiuntura che evolve, quindi non sarebbe di per sé un corpo dottrinale statico, ma evolve attraverso una pluralità di interventi. L'oggetto del magistero sociale si dilata nel corso del tempo, coerentemente al dilatarsi della questione sociale. Anche qui, un po' convenzionalmente, possiamo dire che negli anni 60, prima con la Pacem in Terris, che è del 63, sì, 63, di Giovanni XXIII, e poi soprattutto con la Populorum Progressio di Paolo VI, che è del 67, come usa dire, la questione sociale si dilata sino ad assumere una dimensione oggi, diciamo, globale, universale, cioè ad abbracciare, espressione, l'intera famiglia umana. Solo i due riferimenti, considerate che la Pacem in Terris di Giovanni XXIII si situa storicamente nel tempo, come dire, in cui si comincia a riflettere sulla questione della disponibilità bellica dell'energia nucleare, diciamo, quindi della bomba atomica, quando si comincia a ragionare sulla possibilità, mai che si era mai data nella storia dell'umanità, da parte dell'umanità, di autodistruggersi da parte dell'umanità stessa, no? tutte le riflessioni, il crinale apocalittico della storia. Per la prima volta si dà la possibilità che l'umanità possa autodistruggersi, annullare se stessa. E naturalmente la pace mi interessa, sviluppa anche altri temi, ma certamente è, diciamo, questo è se volete un po' lo scenario, diciamo, il riferimento sottostante. E poi la Populorum Progressio di Paolo VI, che è tutta centrata invece sulla questione del sottosviluppo, della fame e del sottosviluppo. Quindi si dilata da questione operaia come nasce a questione diciamo che ricomprende i rapporti internazionali, il sottosviluppo, la pace, la cooperazione internazionale. Nel tempo si moltiplicano anche i soggetti, o se volete le fonti. In origine, come abbiamo visto, il magistero è genuinamente pontificio, no? Abbiamo detto Leone XIII, Rerum Novarum e via via tutti i papi. Col tempo c'è invece una, come posso dire, proliferazione, perfino un'inflazione, qualcuno dice, di magistero in capo a, oltre che ai papi che si succedono e che è certamente la fonte più autorevole, i concili, quindi queste assemblee, queste assise collettive, qui si raccolgono i vescovi di tutto il mondo, il magistero diciamo episcopale nazionale, perché nel frattempo fioriscono le conferenze episcopali nazionali, nel caso nostro buon'ultima la CEI, dico buon'ultima perché è stata tra le ultime conferenze episcopali, perché l'Italia, ahimè, fa sempre un po' la differenza in ragione della circostanza che ospita la Santa Sede, quindi un po' a sovranità limitata, lo diciamo a mezza bocca, ma così è la Chiesa italiana, va bene? E poi il magistero in capo ai singoli vescovi, magistero episcopale dei singoli vescovi, molto interessante, molto ricco. Anzi, c'è una bella pagina, ve la risparmio questa perché poi me ne devo infliggere altre, di Paolo VI nella octogesima advenies, octogesima, quindi fate i conti, 1971, cioè 80 anni dopo la Rerum Novarum del 1891, va bene, c'è una bella pagina, paragrafo 4, in cui Paolo VI dice: abbiate pazienza, adesso ve la dico alla buona, sì, io posso applicarmi, e l'octogesima advenies è un'enciclica sociale, però sarebbe utile e bello anche nella direzione di una responsabilizzazione delle chiese locali, che le singole comunità cristiane locali si applichino a discernere e a giudicare, diciamo, in chiave cristiana i fatti di società, diciamo, i rapporti sociali, i rapporti civili. Ecco, responsabilizzazione delle singole comunità locali, sull'onda anche del concilio, vi è chiaro? Voi sapete che il concilio, tra le grandi intuizioni del concilio, c'è la valorizzazione delle chiese locali, cioè l'idea, è forse una delle idee forza del concilio, di cui celebriamo proprio adesso i 50 anni, no? Il concilio si apre nel 62, nel 62-63, e siamo quindi ai 50 anni, alle celebrazioni per i 50 anni. Una delle idee forza del concilio è che la Chiesa esiste e vive nelle chiese locali, diciamola così un po' laicamente, che tutto il resto è a servizio delle chiese locali, dal Papa alla Curia, ai concili, è servente. La vita vera, il dinamismo proprio della Chiesa si manifesta nelle chiese locali raccolte intorno al loro pastore, quindi una valorizzazione delle chiese locali e del vescovo di riferimento. Allora, dicevo, quindi magistero pontificio, magistero conciliare, episcopati nazionali, singole comunità cristiane, in particolare singoli vescovi. Evolve, vi ho accennato, adesso qui poi la denominazione, ecco, vi avevo fatto già un cenno. In origine l'espressione canonica era proprio dottrina sociale, poi si è col tempo entrata in uso la formula del magistero sociale, forse anche per rimarcare questa pluralità delle fonti, no? Magistero di fonte pontificia, magistero di... Poi è intervenuta l'espressione insegnamento sociale della Chiesa, o come voi avete adottato nella titolazione della nostra conversazione, pensiero sociale della Chiesa. Guardate che questa evoluzione anche di tipo lessicale, dietro la quale sta una riflessione di carattere teologico, su qual è lo statuto e la natura propria della dottrina, ovvero insegnamento, ovvero pensiero sociale della Chiesa. Si va da un'idea un po' dottrinale o addirittura dottrinaria della dottrina sociale a un approccio, come posso dire, più storicizzato, contestualizzato, diciamo, da un approccio un po' ideologico a un approccio più pragmatico e più soprattutto induttivo, come a dire: la dottrina sociale sì, o meglio l'insegnamento sociale, diciamo, soprattutto l'ambiente francese, la teologia francese ha spinto in questa direzione di deideologizzare la dottrina sociale della Chiesa, cioè di contestare l'idea che fosse un corpus organico e inesorabilmente un po' statico e suscettibile di essere applicato in tutti i contesti, e passa invece l'idea che la dottrina sociale della Chiesa, guardate, sono due i profili critici in questo caso. Da un lato si dice non si dà un corpus dottrinale statico, ma è dinamico nel tempo, anzi tre. Secondo, è contestualizzato, deve fare i conti con le specifiche situazioni. Terzo, non vi sfuggirà questo profilo, che questo approccio, a mio avviso, più convincente, più moderno, più coerente con l'ecclesiologia, con la visione della Chiesa del Concilio, vuol dire che in qualche modo perfino i laici concorrono all'elaborazione, cioè il soggetto che elabora non è solo la gerarchia ecclesiastica, non è solo il Papa, non sono solo i vescovi, ma c'è un contributo attivo anche del popolo di Dio, come si dice, del laicato impegnato o no, specie quello impegnato, all'elaborazione della dottrina. Quindi dietro questa disputa che sembra un po' astratta, puramente lessicale, un po', come posso dire, dettata da qualche fisima, sta anche una riflessione più, diciamo, più penetrante su quella che è la natura, lo statuto della dottrina sociale. Non a caso, guardate, che è lungo questa direttrice diciamo, lungo questa revisione dell'idea e dello statuto della dottrina o dell'insegnamento sociale che viene introdotto alla categoria dei segni dei tempi. Voi ricorderete che questa categoria dei segni dei tempi, che viene coniata da Giovanni XXIII proprio nella Pacem in Terris e che poi entra anche nei testi conciliari, muove da questa idea, e cioè che il compito della Chiesa è quella di, come posso dire, di applicarsi a interpretare, decifrare, discernere, giudicare i segni dei tempi. Quindi categoria questa dei segni dei tempi che nasce in un'accezione positiva. Giovanni XXIII non a caso intenzionalmente conferisce a questi segni dei tempi, enumera i segni dei tempi, dice il processo di decolonizzazione, dice l'emancipazione della donna, cioè, insomma, l'urbanizzazione che Giovanni XXIII vede soprattutto in questo caso, vedete già un'evoluzione nel suo risvolto positivo piuttosto che negativo. Ecco, i segni dei tempi che Giovanni XXIII introduce come categoria concettuale cardine dell'insegnamento sociale e in un'accezione sostanzialmente positiva, e che col tempo invece viene problematizzata. Più avanti Giovanni Paolo II riprende questa nozione, categoria dei segni dei tempi, e la problematizza, forse anche giustamente, contestando un certo ingenuo ottimismo che forse si spiega dentro quella congiuntura storica, no? Ricordate, Giovanni XXIII è il Papa della distensione internazionale, no? Di solito era Kennedy, Khrushchev, Papa Giovanni, cioè era una stagione in cui forse si indulgeva un certo progressismo ottimista, diciamo, ingenuamente ottimista, diciamo, come se lo sviluppo storico fosse di natura lineare, andasse da un di meno a un di più di progresso dal punto di vista etico, non tecnico, etico. Va bene, allora la faccio finita. Forse l'ultima cosa è questa, ma è importante perché poi ci serve per l'attualizzazione politica. C'è una col tempo, dunque, come vedete, potremmo dirla così: questa magistero, dottrina o pensiero sociale della Chiesa si fa più articolato e anche un po' più umile, userei dire questa parola, consapevole anche dei propri limiti, non solo, dicevo, dal punto di vista della sua universalità, cioè, come dire, non si dà una dottrina che non debba poi essere mediata storicamente e contestualizzata, ma più umile dal punto di vista della consapevolezza che il pensiero sociale della Chiesa non fornisce una, tra virgolette, ideologia, in questo caso anche nel senso buono della parola, cioè una organica visione del mondo e della società, ma semmai, ecco qui, ha più un ruolo critico-profetico, cioè di denuncia dei limiti del processo storico e dei suoi approdi. Mi seguite? Allora, è una tesi molto cara questo, per esempio, a Giuseppe Dossetti, al nostro carissimo, amatissimo Giuseppe Dossetti, ma che trovate anche in quella Octogesima Advenis, parentesi, che per me resta una delle più belle delle encicliche sociali, tra l'altro delle più moderne, anche se data 1971, anche perché Papa Montini era un papa, a mio avviso, di una finezza straordinaria, ma dunque molto moderna. Vedete che poi dovremo riprenderla. Si legge, state attenti, la morale sociale cristiana, o il pensiero sociale della Chiesa, vedrà restringersi certamente il suo campo, perché si tratta di il suo campo, allorché si tratta di proporre certi modelli sociali, non è più nelle condizioni di disegnare modelli sociali, mentre la sua funzione di critica e di superamento dei modelli sociali o delle pratiche sociali diventerà più forte, mostrando il carattere relativo dei comportamenti e dei valori che tale società presentava come definitivi e inerenti alla natura stessa dell'uomo, quasi che certi modelli sociali fossero inerenti alla natura stessa dell'uomo, quindi in qualche modo immodificabili. Ora, quindi, ci suggerisce questa avvertenza molto importante, a mio avviso, Paolo VI, poi più avanti la riprende varie volte Dossetti, di attenzione a non ipostatizzare la dottrina sociale della Chiesa, a non assimilarla a una ideologia, a una visione del mondo e della società, semmai a interpretarne, ad apprezzarla per la sua valenza critico-profetica di denuncia delle insufficienze, dei traguardi volta a volta conseguiti da un'esperienza storica o da un modello di convivenza. È chiara questa, diciamo, umiltà, se volete, io l'ho tradotta un po' semplicemente. Secondo passaggio, mamma mia, Chiesa e capitalismo, questo voi veramente mi chiedevate, ma insomma. Allora, anche qui molto, come si dice, schematicamente. Storicamente, forse un po' era tra le righe nel mio riferimento all'incipit della Rerum Novarum. Storicamente il primo approccio è un po' ingenuo, possiamo dire così. Muove da una visione un po' statica dell'economia. Spesso a questo riguardo si fa l'esempio classico. Secondo il Magistero della Chiesa, in origine, questo prima ancora di Leone XIII, il prestito a interesse era bollato come usura. Ora, noi sappiamo che oggi il prestito a interesse, sì, sappiamo anche che mai come di questi tempi forse hanno ragione, va bene, che il prestito a interesse torna a essere usura, ma mi è scappato. Però adesso cerchiamo di oggettivare, di concettualizzare. Noi sappiamo che invece le economie dinamiche campano, diciamo che le imprese, anche quelle sane, anche dentro una congiuntura non critica come questa, attingono al prestito a interesse. Il prestito a interesse non è da bollare, diciamo, moralmente, diciamo, da censurare moralmente come tale il prestito a interesse. Poi, certo, si tratta di modi e misure, diciamo, no? No, ma in origine era veramente, diciamo, il prestito come tale che era il prestito a interesse bollato così. Ma questo perché? Perché l'orizzonte mentale e anche pratico era quello di economie statiche, no? Non delle economie, appunto, industriali, moderne, appunto di stampo, diciamo, genericamente capitalista. Quindi c'è un approccio un po' ideologico, nel senso di un po' prevenuto, se volete un po' antimoderno, ecco, un po' antimoderno, come era il pensiero della Chiesa, non solo della Chiesa, in quella stagione, e direi ancora agli albori della dottrina sociale della Chiesa. Segue, se dovessi proprio scandire in tre tappe, ma io di nuovo chiedo scusa agli storici, un approccio che forse comincia effettivamente, già si affaccia con Leone XIII, più attento ai, come si può dire, ai costi umani e sociali del capitalismo incipiente. Quindi un approccio, potremmo dire, di stampo solidaristico, tra il caritativo e il solidaristico, di attenzione, sollecitudine per i costi, appunto, umani e sociali dello sviluppo capitalistico, in un'ottica essenzialmente di tipo perequativo, no? Di tipo perequativo, ispirato all'equità, o forse meglio alla giustizia sociale. E solo più avanti, direi solo, qui veniamo veramente abbastanza vicino a noi, ma solo con i papi della nostra contemporaneità, direi sostanzialmente già in qualche modo Pio XII, ma poi soprattutto Giovanni XXIII, Paolo VI, e direi in particolare, qui richiamerò Giovanni Paolo II nella enciclica Centesimus Annus, adotta finalmente un approccio, direi, decisamente più competente, più di merito, cioè con un'attenzione più puntuale ai meccanismi interni al capitalismo, non solo i suoi effetti, ma al suo dinamismo interno, alle logiche che presiedono al suo funzionamento, e se volete anche alle sue basi di tipo, come si può dire, filosofico, ancorché magari inconsapevoli, C'è una pagina in particolare, a mio avviso, che è molto, ve la leggo perché secondo me fissa in modo icastico qual è il punto di vista, credo ancora oggi, largamente prevalente, se dovessimo fissarlo in una formula, giudizio del magistero della Chiesa, del pensiero sociale della Chiesa sul capitalismo. Badate che la Centesimus Annus è interessante, vi devo fare però questa premessa. La Centesimus Annus, datiamola 1991. Cosa ci dice la data? Ci dice che è di 2 anni precedenti la caduta del muro di Berlino. Questo è l'antefatto. Successivo. Quindi sullo sfondo è una riflessione sul mondo. Starei per dire il mondo a una dimensione, cioè il mondo in cui è caduto lo storico antagonismo, l'interlocutore storico antagonista. E quindi il Papa, interessante, ecco, se dovessi suggerire, oltre alla Octogenium Adveniens, suggerirei la lettura della Centesimus Annus. Perché? Ve la riassumo in 3 punti, dopo leggiamo la parte che riguarda specificamente il capitalismo. Il primo punto è il seguente, molto interessante. Dice il Papa, forse qui sono proprio 3 righe, quindi le possiamo anche prendere senza difficoltà. La crisi del marxismo, soggiacente al comunismo internazionale, non elimina nel mondo le situazioni di ingiustizia e di oppressione da cui il marxismo stesso, strumentalizzandole, traeva alimento. Cioè la riflessione è la seguente: caduto il comunismo, antagonista storico, esso ci lascia tutto intero in eredità i grandi problemi cui esso si è applicato, fallendo, che sono poi essenzialmente due, non ho tempo naturalmente di ripercorrere, sono essenzialmente due: quello della giustizia e quello dell'alienazione. Quindi non solo, attenzione bene, la questione della giustizia appunto su base interna, su base internazionale, quindi dei rapporti sociali, delle sperequazioni, ma anche l'alienazione. interessante anche questo, che è vero che è l'altro fronte, l'alienazione, quindi la condizione umana, diciamo, dentro la modernità. E questa è la premessa, diciamo. Quindi si ragiona in uno scenario decisamente nuovo in cui è accaduto il grande storico antagonista, ma nella consapevolezza che ci vengono lasciate in eredità tutte intere le due grandi sfide della contemporaneità. Ecco. E dopo ci sono nella seconda parte un'attenzione specifica, guardate bene, nella quinto capitolo, è la prima volta, secondo me forse la sola, c'è una riflessione sistematica, organica, sullo Stato democratico di diritto e le sue istituzioni. Forse è la prima volta nel Magistero della Chiesa che ci si applica anche le questioni tipo la divisione dei poteri, tipo il valore delle costituzioni democratiche, tipo, delicatissima questione ancora irrisolta a mio avviso nel Magistero della Chiesa, il rapporto tra consenso e verità. Tra consenso e verità. Non posso indugiare su questo. Cosa vuol dire? Vuol dire quando le maggioranze politiche legittime dentro i regimi democratici deliberano in una direzione che il Magistero della Chiesa considera in contrasto col vero bene dell'uomo. Attenzione bene, tutta la retorica, no, non dovevo dire retorica, sui principi non negoziabili attinge a questo problema irrisolto. Ma questa è la questione politica, noi dobbiamo guardare invece la questione del capitale. C'è invece la parte che riguarda invece una lettura, un'interpretazione sulle economie moderne di stampo capitalistico. E allora qui viene questa pagina. E guardate che la mia conversazione, il resto è tutta introduzione e in conclusione, è qui, è in questa pagina che vi leggo. Se voi mi domandate, dimmi dopo aver fatto tante inutili chiacchiere, qual è il punto di vista della Chiesa, secondo me lo trovate fissato qui. Dice così, ritorno, dice, alla domanda iniziale, che appunto non a caso è la domanda delle 100 pistole. Si può forse dire dopo il fallimento del comunismo il sistema sociale vincente sia il capitalismo e che verso di esso vadano indirizzati gli sforzi dei paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? Qui viene introdotto un interrogativo ulteriore, dice, siamo noi che siamo passati attraverso questa esperienza storica del capitalismo in condizione di proporre questo modello ai popoli che si affacciano allo sviluppo, no? Perché l'ottica, come sapete, delle encicliche pontificie è universale. Allora, la domanda è chiara, no? Se questo è il modello, è forse questo il modello, ecco, che bisogna proporre ai paesi del terzo mondo che cercano la via del vero progresso economico e civile? E attenzione alla risposta, perché come vedrete la risposta è articolata, cioè problematica. Dice così, la risposta è ovviamente complessa. Vabbè, no. Se con capitalismo si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di economia di impresa o di economia di mercato. Ma se con capitalismo si intende un sistema in cui la libertà del settore dell'economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico, le regole, che metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, la persona umana, allora la risposta è decisamente negativa. Perché, aggiunge, salto qualche passaggio, emarginazione, sfruttamento, alienazione umana sono il portato di questa visione. C'è anzi il rischio, sentite la conclusione, che si diffonda una ideologia radicale, l'ideologia del capitalismo, di tipo capitalistico, la quale rifiuta perfino di prenderli in considerazione i problemi dell'emarginazione, dello sfruttamento e dell'alienazione. Rimuove questi problemi, li esorcizza. ritenendo a priori condannato all'insuccesso ogni tentativo di affrontarli, e ne affida fideisticamente, ecco il dogma, la fede, l'ideologia, la soluzione al libero sviluppo delle forze di mercato. Questa è, in forma sintetica e se volete appunto problematico, il punto di vista della direi prevalente, perché poi abbiamo. Allora, ricapitolando questa pagina che diciamo voi vedo che seguite, resistete ancora un minuto, sì, eccolo. Allora, dunque, c'è un'opzione preferenziale per l'economia di mercato sostanzialmente per due ragioni. Perché è più efficiente nell'allocazione delle risorse, questo si dice svolgendo, e anche perché è storicamente correlata con gli ordinamenti politici democratici, questa è un po' la tesi. Tuttavia è un'idea di mercato, come abbiamo visto, come dire, inteso come istituzione regolata, e se volete con un corollario, che io non ho esitazione a formulare così, anche se oggi è impopolarissimo, un ben inteso primato della politica e dei suoi compiti di regolazione e di indirizzo della dinamica economica e della dinamica civile. Qui c'è tutto il problema del rapporto tra mercato, società e Stato, che, badate, lo dico perché io ho tanti amici e perfino colleghi, specie nel mio gruppo al Senato, sui quali con questo abbiamo bisticciato. No, quelli, diciamo, liberal, che danno una curvatura liberale o se non liberista al principio di sussidiarietà, che poi approda al modello formigoniano per la sanità. Perché io, no, adesso mi faccio prendere la mano, faccio l'esempio. No, pensate un po', io riflettevo su questo, ma ci stiamo lavorando con degli amici che hanno più strumenti di me, che sono un dilettante. Posso perfino accedere, faccio fatica, all'idea che Formigoni non abbia responsabilità nelle malversazioni della sanità lombarda. Quando sostiene, guardate, ma è lì queste, diciamo, lo scandalo, come si chiama, del San Raffaele piuttosto che della Maugeri, è tutto un problema tra privati. Ammesso e non concesso, a parte che uno dice, ma i soldi però erano pubblici, adesso ci sarebbe. No, ferma lì, però cerco di concettualizzare. Potrei perfino accedere a questa idea, ma la cosa mi fa ancora più problema. Vuol dire che il soggetto pubblico, l'ente pubblico, il potere pubblico, si è a tal punto spogliato di compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo, che forse effettivamente ne è totalmente estraneo, è perfino più grave. Vuol dire che in discussione allora è il modello, adesso, prescindendo dai profili giudiziari. Ma badate che questa discussione circa l'interpretazione del principio di sussidiarietà, che adesso io ve lo risparmio, e voi sapete che è un principio che nasce proprio dentro il magistero sociale della Chiesa, poi adesso è diventato un po' di moda, è entrato nel trattato di Maastricht, è diventato, come posso dire, è dilagato anche nel diritto positivo, no? Ecco. Ma nasce proprio la prima volta in cui viene concettualizzato il principio di sussidiarietà è nella quadragesimo anno di Pio XI, da quella del 31. Lì c'è proprio la definizione del principio di sussidiarietà. Ma è un principio, questo, un termine sommamente equivocato ed equivocabile. Perché una sua interpretazione, intanto che lo dissocia dal principio di solidarietà, e diciamo lo interpreta in una direzione che vanifica un beninteso primato della politica, alla quale compete la cura dell'interesse generale superiore agli interessi particolari legittimi del privato e anche del privato sociale, e capite bene che conduce a certi esiti, no? Ecco, genuinamente liberali, o direi più esattamente liberisti, diciamo, no? Guardate che anche la sinistra italiana è attraversata da questa discussione, so se, insomma, non posso farvi molte esemplificazioni, ma, e che è anche una bella cosa, diciamo, discutiamone, ma insomma io volevo avvertirvi che c'è questa questione. Allora, opzione per l'economia di mercato perché è più efficiente, più storicamente correlata con l'economia, idea del mercato come istituzione regolata e dunque un beninteso primato della politica. Guardate, io qui vi risparmio, ma se anche prendete l'ultima enciclica sociale, che ancora non ho nominato, ma è quella più recente, quella di Papa Benedetto, Caritas in Veritate, Voi trovate traccia di questo. Addirittura c'è un passaggio in cui ci dice, poche righe, sì, posso leggere. Ma dunque, paragrafo 36, l'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica. Eccola, il ben inteso primato della politica rispetto all'economia. E badate che qualche pagina più avanti si spinge a dire una cosa interessante per me, che io oppongo ai miei amici liberal. Quando si ragiona, perché per esempio Tonini, Ceccanti, no, danno una loro personalissima lettura della dottrina sociale della Chiesa, ma ragioni di saggezza e di prudenza, sentite, suggeriscono di non proclamare troppo affrettatamente la fine dello Stato, quindi espressione più alta della politica, in relazione alla soluzione della crisi attuale. Qui sullo sfondo sta la crisi internazionale, perché l'enciclica viene fatta a valle della crisi finanziaria internazionale. In relazione alla soluzione della crisi attuale, il suo ruolo dello Stato sembra destinato a crescere, riacquistando molte delle sue competenze. Altro che contrazione dello Stato, esaurimento dello Stato, Stato minimo, Stato residuale. Allora, terzo, dicevo, no all'ideologia dunque del mercato, al suo dogma, al suo mito, alla sua indebita estensione a tutti i beni e a tutte le relazioni. In apertura, proprio nella prima pagina della Caritas in Veritate, si legge: la carità e la gratuità sono un principio regolativo non solo delle micro relazioni, rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Questa è una tesi audace, potrebbe anche sembrare un po' ingenua, cioè l'idea che non si possa, come posso dire, che lo scambio, simmetrico, caratteristico della logica di mercato, sia la regola, diciamo, assoluta anche delle relazioni lunghe. È una delle tesi chiave sostanzialmente è l'abbandono della base di tipo economicistico o addirittura utilitaristico, diciamo, che sta dietro una certa ideologia, diciamo, capitalistica. Quindi contestazione della base economicistica e utilitaristica e la valorizzazione, semmai, del gratuito. Ho finito. È interessante, è un'altra pagina che molti dei buoni cattolici, hanno un po' stracciato, che, ecco perché vi avevo non a caso parlato della modernità dell'ottocesima advenienza di Paolo VI, sentite cosa scrive a proposito, in termini molto perentori, starei per dire quasi apodittici. Il cristiano che vuole vivere la sua fede in un'azione politica non può, senza contraddirsi, state a sentire, dare la propria adesione all'ideologia liberale, che ritiene di esaltare la libertà individuale sottraendola ad ogni limite, stimolandola con la ricerca esclusiva dell'interesse del potere e considerando la solidarietà sociale come conseguenza più o meno automatica delle iniziative individuali e non già quale scopo e criterio più vasto della validità dell'organizzazione sociale. È una condanna molto ferma della ideologia liberale. Postilla politica. Ecco perché io ho, e le ho esplicitate, ho l'abitudine anche di scrivere, ma insomma riserve, per esempio sull'operazione politica che mi pare domani, riserve anche di carattere, se mi permettete, tra virgolette ideologico, diciamo. Domani è annunciato questo convegno verso la Terza Repubblica, che sarà aperto da Montezemolo e chiuso da Andrea Riccardi, che manifestamente prelude a una iniziativa politico-elettorale, una vera e propria lista, diciamo, no? Oh, badate bene, parentesi da politicante, ragionando dal punto di vista della convenienza politica, potremmo perfino concludere che la cosa può essere utile. Perché in un sistema politico che, piaccia o non piaccia, si è molto riproporzionalizzato, diciamo, forse l'idea che prenda corpo una formazione di centro, come si può dire, con un profilo anche di novità, perché questo centro è affollato di, come posso dire, di personalità anche di piuttosto consumate, vogliamo dirlo, diciamolo così, di sigle e di personalità piuttosto, potremmo anche avere interesse a interloquire. Così mi è stato fatto osservare quando io pubblicamente un po' ho mosso qualche rilievo a questa operazione, che non è un rilievo appunto di natura politica, perché io penso sia lecito discutere su questo. Forse anche si può concludere che la sinistra italiana, che obiettivamente non è autosufficiente, diciamo, elettoralmente parlando, possa e debba interloquire utilmente, diciamo, anche con formazioni nuove, con espressioni della società civile e anche dell'associazionismo cattolico, perché vi è chiaro che questa operazione è a valle dei convegni, dei due convegni di Todi, in cui si sono date appuntamento, badate, le principali associazioni cattoliche italiane. Ma io avevo eccepito anche su quella operazione lì. Perché? Ma dunque, per le seguenti ragioni. La prima è perché io penso che sia un artificio, una forzatura, immaginare che ci sia una e una sola declinazione politica della dottrina sociale della Chiesa. Su questo io sarei liberale in questo caso nel metodo, cioè la dottrina o il pensiero sociale della Chiesa è suscettibile di molteplici trascrizioni politiche, può avere una ricaduta, una, potremmo anche dirla, anche una declinazione di stampo appunto più conservatrice, una declinazione di stampo più riformatrice, ma e non mi fermerei qui, diciamo, no? Ecco, mentre rappresentare, cioè, o accreditare l'idea che ci sia una e una sola trascrizione politica in termini di addirittura elettorale, diciamo, del magistero, del pensiero sociale della Chiesa, è obiettivamente una forzatura, no? Io mi ricordo anche di aver avuto qualche polemica con il mitico Buttiglione, il quale sempre aveva, ha questo istinto, questa abitudine di dire: il mio è il partito della dottrina sociale della Chiesa. No, bisogna avere la consapevolezza che ha un respiro, diciamo, tra l'altro universalistico, no? Abbiamo anche detto il magistero sociale della Chiesa, e poi affidato alla responsabilità dei buoni cristiani, singoli e associati, di ritrascriverlo dentro visioni e dentro programmi e conseguentemente militanze politiche anche diverse, no? Siamo d'accordo. Secondo, perché queste associazioni, adesso lo dico magari, avendo io militato in queste associazioni, le conosco, hanno anche una tradizione autonomistica e di pluralismo interno di cui sono gelose, erano gelose. Fatemi fare il nome di due sigle, ma è quella delle ACLI e quella della CISL. Sono stati, dentro l'evoluzione del movimento sociale e anche politico dei cattolici, dei laboratori di pluralismo, dei laboratori di pluralismo. E nel dopo concilio effettivamente ci sono stati anche dei passaggi piuttosto tesi, piuttosto conflittuali, cioè l'hanno conquistato, direi, anche un po' a caro prezzo, hanno avuto le loro comprensioni, i loro contrasti anche con le gerarchie ecclesiastiche per guadagnarsi la loro autonomia e, diciamo, per rivendicare il loro legittimo pluralismo interno. Che è chiaro che storicamente nascono nel tempo della Guerra Fredda, sostanzialmente dentro quel sistema di organizzazioni che prendeva nome collateralismo alla Democrazia Cristiana. Semplifico, no? Era il sindacato dei democristiani, diciamo, in dialettica con il sindacato socialista, il sindacato comunista, vabbè. Ma grazie a Dio abbiamo avuto un'evoluzione civile, abbiamo avuto anche una sensibile evoluzione, diciamo, ecclesiale, diciamo, della chiesa italiana, e queste associazioni, queste organizzazioni hanno maturato, diciamo, attraverso anche delle battaglie, diciamo, la loro autonomia e diciamo, hanno sviluppato il loro pluralismo. Ora, l'idea che si possano spendere sigle così gloriose e così anche impegnative dentro un'operazione politico-elettorale è un'obiettiva forzatura che, se devo dirla tutta intera, testimonia anche un deficit di democrazia interna che scontano ormai queste organizzazioni, perché un tempo non sarebbe mai passata un'operazione così, si sarebbe chiesto conto, diciamo, ai dirigenti di operazioni, appunto, di una, di questa forzatura nella direzione di un'operazione politico-elettorale. E terzo, e qui è il punto e concludo, che ha a che fare con la riflessione che abbiamo fatto qui, io intravedo una qualche obiettiva contraddizione tra, che posso dire, tra una piattaforma di stampo liberale o addirittura liberista e chi si ispira al magistero sociale della Chiesa, per le ragioni che non ho bisogno di ripetere perché è stato il filo rosso di tutta la mia conversazione. Io mi sono permesso, in una lettera aperta al presidente nazionale delle ACLI, poi mi hanno risposto, insomma, si è aperto un dibattito, di segnalare questa contraddizione. Cioè, io faccio fatica, facciamo nomi e cognomi, a immaginare che chi anche orgogliosamente si ispira al pensiero sociale della Chiesa possa agevolmente convivere con una la piattaforma di, che so, Marcegaglia, come si chiama, Montezemolo, più ancora Oscar Giannino, cose di questo tipo. Ecco, mi sembrano, francamente, siccome noi del PD, posso dire questa parola, noi del PD, è grave dire questa, è grave questa parola, nessuno è perfetto, no? Noi del PD veniamo spesso irrisi per l'amalgama non riuscito. Io carognescamente, in quell'articolo, a lettera aperta al presidente Leac, ho detto: al confronto noi siamo una falange macedone, una compattezza rispetto alle contraddizioni che nel vostro piccolo voi scontate. E va bene, mi fermo qui perché vi vorrei fermare.
Bene, grazie Franco. Come
vedete, ho menato troppo.
No, è perfetta, anzi, sei tempi addirittura classici da lezio. Quindi ci siamo. Aperta teorica, c'è anche la ricaduta concreta nel dibattito quotidiano. Mi sembra che c'è materia ricchissima di discussione. Bene, procediamo immediatamente. Io devo dare una comunicazione, sennò mi vengo sgridato da mia collaboratrice, da Teresa. Siccome ci sono parecchi studenti universitari iscritti al corso, Teresa mi chiede se i vari studenti possono poi parlare un attimo con lei. Avevamo avviato un'operazione per cercare di avere dei crediti da parte delle facoltà, insomma, tutta questa materia qui è rimasta un attimo sospesa, quindi chiediamo se gli studenti hanno poi un attimo a dedicare per incontrare Teresa lì al banco rosso, lì all'ingresso. Bene, detto questo, cominciamo la discussione, prego. Prego il nome, vi prego, perché io non ho ancora imparato i nomi.
Salvatore. Allora, io vorrei partire proprio dalla parte iniziale con cui lei ha introdotto la sua relazione, vale a dire il Concilio Vaticano II. Non se ne parla più, va bene, però l'abbiamo ricordato recentemente con la morte di Martini e altri. Io mi ricordo che il Concilio Vaticano II, Pacem in Terris, risoluzione anche grazie al contributo della diplomazia vaticana della crisi dei missili di Cuba, no? E poi la visita di Alexei Ajubei e la moglie, il genero di Khrushchev, al Papa, e beh, questo aveva aperto le porte tra i due mondi. Io mi ricordo ancora artigiani, no, che erano iscritti al PC, ma che avevano il Papa Roncalli, no? Quindi c'è stata un'apertura. Poi dopo, e poi naturalmente anche Moro, Berlinguer e così via dicendo, no? Secondo me quello lì è stato un momento iniziale. poi dopo non se n'è fatto più nulla. Ma mi chiedo, il Concilio Vaticano II può essere ripreso e può avere chiaramente una funzione anche politica, no, nel dialogo tra i partiti, che speriamo che risorgano, perché ne abbiamo bisogno, e di quelli buoni naturalmente.
Grazie, prego.
Allora, Francesco, io mi sono soffermato un attimo quando lei ha parlato a proposito della necessità di tenere in considerazione, forse ormai un po', diciamo, accantonata, delle comunità locali, delle chiese locali. Mi è venuto in mente questo e mi sono fermato su questo perché ho letto di recente un libro di Hans Küng, Salviamo la Chiesa, dove a un certo punto di questo libro lui dice proprio questo. Cioè c'è una distanza molto vasta che viene registrata tra le comunità locali, che sono veramente un centro di pluralismo, una fucina vera di idee e di partecipazione che urla, e l'accentramento che lui esprime naturalmente nella critica, dove presenta la Chiesa come un malato, e questo è tutto il filo rosso che segue questo tipo di critica, che il Vaticano opera. Cioè dice, io addirittura mi ha colpito molto vedere come, o meglio certificato, il fatto che persone gradite dal Papa siano proprio quelle associazioni, le cito perché me le ricordo proprio bene, Comunione e Liberazione, Opus Dei, sono tutti quanti certificati Milizie Christi, quindi queste persone sono lì alla corte, magari si dà più denaro, più potere, più voce in capitolo, e si isolano. Addirittura lui diceva, nella stessa Germania di Papa Benedetto XVI ci sono situazioni di questo tipo. Allora dico, al di là della questione politica, io pongo proprio la questione sulla Chiesa stessa. Non è che forse con questo tipo di crisi, quindi con la necessità di valori, con la necessità di partire dal basso, forse è ora che proprio le gerarchie diano un segno, al di là di quello che di vero nelle varie encicliche si dice. Tutto qui, cioè concretizzare il discorso.
Grazie Silvana, prego.
Volevo sapere, sono Silvana, se è stato superato fra soprattutto i lavoratori cattolici, posto che nelle cooperative, per esempio le cooperative bianche e le rosse, non erano così diverse negli obiettivi, nelle finalità, e tutte le operazioni di mutualistiche, di cooperazione, di solidarietà. Ma nella Rerum Novarum il giudizio che si dà sul socialismo è così tranchant che sembra impossibile, cioè sembra questa dottrina è per opporsi al cancro del secolo, insomma, che è il socialismo. Beh, più o meno dice qualcosa di analogo. È stata superata questa cosa? Perché se lo fosse, sarebbero molto più forti uniti i due gruppi. Io non lo so se le cooperative, mi pare che si uniscano, sia le rosse che non so gli altri.
Prego.
Salve, buonasera. Io volevo raccogliere anche
il tuo nome,
così. Andrea Mencaroni. Volevo raccogliere le sue conclusioni, anche abbastanza preoccupate, perché preoccupati lo siamo tutti, no? Perché siamo in recessione, quando è il primo anno di recessione è un anno di presa visione, poi il secondo anno è un anno di indignazione e di proteste, il terzo anno è un problema democratico, quindi c'è proprio un problema di democrazia. E quindi alla luce di questo e delle sue posizioni, giuste posizioni nei confronti di quello che è successo a Todi, nei confronti di quello che sta per succedere anche dal punto di vista politico, no, con la formazione del terzo polo, io una richiesta le voglio fare, anche un suggerimento. Ci sono dei posti magici a cui anche lei è legato, diciamo, nella storia da cui proviene, come ad esempio Camaldoli, dove mi piacerebbe che, è una domanda ma è anche un consiglio, dove mi piacerebbe che queste sue idee, giuste idee, venissero esplicitate, queste idee della parte della Chiesa più, secondo me, che vedono maggiormente al futuro e che sono preoccupati anche per il futuro nostro e dei nostri figli.
Grazie. Prego.
Sì.
Franco, chiedo una cosa.
Uè, ciao.
Partendo dalle tue conclusioni, forse mi ha sorpreso che tu non abbia evidenziato forse un fenomeno ancora più grave: il fatto che la gerarchia cattolica, la gerarchia ecclesiastica, in questi anni abbia fatto a meno di mediazioni. Cioè, il tristissimo ruolo del laicato di questi anni, dove a trattare direttamente con lo Stato le realtà andavano direttamente alla Chiesa a difendere i suoi interessi, interessi molto particolari che possono essere importantissimi, famiglia, scuola, quant'altro, però senza mediazioni e, come dire, vendendosi forse anche spesso per molto poco. E credo che questa riflessione debba ripartire da questo, cioè se magari a Todi, non so, domani, questi giorni dove si incontreranno, ponessero come tema: ma in questi anni, in questi vent'anni di berlusconismo, il laicato che cosa ha fatto fuori e dentro, la Chiesa? Grazie.
Altri? Prego, vieni.
Noi Ivan.
Come?
Ivan,
sì.
Ecco, volevo chiedere proprio una questione proprio di, cioè, sull'adesso, sull'oggi, diciamo. Questo convegno, diciamo, di Todi, dove le sigle più importanti dell'associazionismo cattolico, abbiamo detto le ACLI, la CISL, stanno facendo una, diciamo, una operazione di tipo elettorale, mettendosi insieme ai vari Montezemolo, Casini, non è, diciamo, il solito riproposizione di un antagonismo verso la modernità e il progressismo di questo paese? Cioè, mi spiego meglio, quando la sinistra, diciamo, in termine lato, sta per avvicinarsi e per prendere, diciamo, le redini del paese, per dare magari una svolta nella società, per dare una svolta nella modernità che non c'è ancora in questo nostro paese, subito, diciamo, le forze un pochettino più conservatrici, che sono anche all'interno del campo cattolico purtroppo, si coalizzano per bloccare, diciamo, questa ascesa, e le forze invece di tipo cattolico che io conosco, che sono quindi anche quelle dell'associazionismo di cattolico di base, quindi il campo degli oratori, dell'azione cattolica, eccetera, rimangono, come diciamo, annichilite verso questa prepotenza, diciamo, sono un po' più passive. Ma non solo, sono le gerarchie ecclesiastiche anche che forse hanno degli interessi a fare questo blocco, cioè a dare un'agenda politica al paese. E quando noi diventeremo un po' più laici, tra virgolette, come è un modello, diciamo, di tipo politico come c'è in Francia? Cioè, perché a questo punto siamo arrivati all'alba del 2012 e ritorniamo sempre a questo dualismo, no? Cioè, voglio dire, torniamo sempre a un dualismo tra Peppone e Don Camillo, insomma, i tempi sono anche un po' cambiati. Io mi aspetto anche, diciamo, che da parte della Chiesa ci sia più attenzione. Non mi sembra invece che col magistero del Papa attualmente si stia spostando verso verso questo termine, anche perché non conosco, diciamo, bene le dinamiche all'interno delle gerarchie ecclesiastiche, non si capisce bene anche quali sono le possibilità del Papa di incidere veramente sulla società e quali sono invece le possibilità quali sono, diciamo, i freni che sono da parte di determinati settori della Chiesa nel bloccare per interessi anche di tipo politico.
Chiarissimo. Prego.
Buonasera Nicola, amica. Diciamo che quando ho assistito l'altra sera al confronto dei cinque, i magnifici cinque, qualcuno dice che per farne uno bisognava presentarne cinque. Nel momento in cui nel Pantheon due esponenti della sinistra, che io ho sempre considerato Bersani un esponente della sinistra, per carità, si ispirano a Papa Giovanni, al Papa e al cardinale Martini, io per il momento mi sono sentito un pochettino orfano, no? Però poi ho pensato che forse era una questione voluta, dal momento che appunto la deriva centrista un pochettino e il fatto che al centro di questo paese nascano nuove formazioni che si ispirano alla dottrina cattolica, sia stato forse, come dire, un po' mentire a se stessi, ma il fatto di puntare un po' il dito sul richiamo degli elettori e un po' dire loro: guardate che ci siamo anche noi che guardiamo così alla dottrina cattolica. Secondo te è stato voluto o è un'ispirazione vera quella dei due capisinistra, diciamo così?
Grazie Nicola. Prego Adriana.
Ma anch'io mi volevo rifare a due cose. La prima, io comunque ho apprezzato l'intervento dei cinque sulla parte cattolica, quando diciamo la parte cattolica si è espressa dicendo: io in politica comunque esiste il diritto di essere laici e quindi di pensare al diritto e al bene comune e non tanto al diritto o al bene di una frazione politica piuttosto che un'altra. Quindi questo secondo me dovrebbe essere di grande attenzione per tutti i cattolici e in generale per tutti i credenti, che hanno sicuramente un ruolo di moralizzazione maggiore di altri e sono tenuti a un dovere etico maggiore di altri, perché sono coinvolti personalmente, intimamente in un servizio. E su questo vorrei richiamare la sua attenzione, se possibile, sull'impegno che Jean Guiton ha sempre espresso e che manca ormai da tanto tempo negli intellettuali in qualche modo cristiani, un impegno a ricordare quanto maggiormente un cattolico è tenuto al servizio della comunità e del bene comune. Non capisco l'atteggiamento di Casini, che bacia l'anello al Papa e al contempo strizza l'occhio alla sinistra e incasina le carte un'altra volta. Anch'io sono del PD e naturalmente spero che non sia una brutta parola, e sono anche moderatamente bersagnana e anche questo spero non sia una brutta parola, ma trovo che è stato grande lo sforzo di questo partito in questi anni nel riuscire a tenere insieme queste anime così diverse apparentemente, ma così intimamente legate rispetto al servizio della comunità. Perciò volevo che, se ci riesce, se può, se ha voglia, che mi dia una risposta anche da un punto di vista etico e morale.
Grazie. Io non ho altri iscritti, quindi bene, possiamo dare la parola a Franco Monaco per la conclusione.
Ma dunque, avrete comprensione, non sono in condizione di rispondere a tutto. Dunque, non è poi così vero che il Concilio non se ne parli, anche perché si sono appena aperte le celebrazioni per i 50 anni. Come posso dire, sta per uscire il mio Tantan democratico, che è centrato, che è questo focus tematico. Io dirigo questa rivista online del Partito Democratico, che si chiama Tantan democratico, purtroppo non la conosce quasi nessuno. Credo nelle prossime ore sarà consultabile, diciamo, il numero, che è centrato interamente sui 50 anni dal Concilio Vaticano II. Vabbè, questa è una piccolissima cosa, ma si sono avviate ben altre, diciamo, celebrazioni per farne memoria. È vero tuttavia che, diciamo, nella vita della Chiesa italiana, e non solo della Chiesa italiana, forse su più di un punto rispetto ai traguardi conseguiti dal Concilio abbiamo fatto dei passi indietro. Per quel che mi riguarda non ho nessuna esitazione a registrare questa regressione, dicevo, rispetto ai traguardi conciliari. Sotto almeno due o tre punti di vista che proviamo ad isolare, visto che sono stati più volte evocati, da un lato lo direi così, pensando alla Chiesa istituzione, più profezia e meno politica. Questo è l'auspicio, e in fondo stava nella sensibilità conciliare, la cura per le distinzioni tra la Chiesa e la comunità politica e le conseguenti distinzioni tra i mezzi e i fini propri della Chiesa nella sua missione eminentemente etico-religiosa e la politica, che ha invece il compito di umanizzazione della società, e quindi con il corollario dell'autonomia e della laicità delle istituzioni pubbliche. Poi si è fatto un passo indietro dal punto di vista della dinamica interna, qualcuno l'ha evocato, dal punto di vista della collegialità. Voi sapete che una delle intuizioni cardine del Concilio Vaticano II era la collegialità, mentre dobbiamo dire che nel dopo concilio, e specie negli anni a noi più vicini, si è molto depotenziato il principio della collegialità e si è invece registrato una certa enfasi, perfino anche una certa nei confronti del papato, perfino forme di papolatria che erano proprio in contrasto con l'intuizione, cui io ho fatto cenno anche nella mia introduzione, di una chiesa che vive essenzialmente dentro le chiese locali, le parrocchie e le diocesi. Questo è, diciamo, il nucleo vitale, il centro vitale della Chiesa. E dal punto di vista della collegialità, volevo dire anche dal punto di vista delle forme di governo della Chiesa. Era nel Concilio l'idea che, per esempio, il sinodo, oppure comunque assemblee in cui si raccogliessero i vescovi del mondo, dovessero disporre di un potere anche, come si può dire, non meramente consultivo. Mentre invece abbiamo fatto dei passi indietro sotto questo profilo. E abbiamo fatto certamente dei passi indietro, lo dico, diciamo, e qui vengo anche a domande che sono intervenute dopo, dal punto di vista dell'autonomia responsabile del laicato, anche relativamente ai compiti suoi propri, che sono quelli, il Concilio dice, dell'animazione cristiana delle realtà temporali. Noi dobbiamo dire dell'impegno civico-politico. C'è stata oggettivamente una contrazione, badate, si può dire anche, di cui la responsabilità è sui due fronti, è sul fronte delle gerarchie ecclesiastiche, che hanno abbondantemente invaso il campo proprio dell'autonomia dei laici cristiani, diciamo così, politicamente impegnati, ma è forse anche nella responsabilità degli stessi laici cristiani, che questa responsabilità volentieri l'hanno rimessa, diciamo, l'hanno dismessa, scusate, so se è chiaro. Naturalmente, io direi a Salvatore, senza coltivare soverchie, diciamo, illusioni circa le immediate ricadute politiche di una ripresa della sensibilità conciliare. Ecco, io mi contenterei che, ripeto, della sensibilità conciliare si riprendesse il filo di questi tre elementi che io ho un pochino segnalato, e conseguentemente quello di una più libera e dinamica opinione pubblica dentro la Chiesa, che non c'è, diciamo. Cioè non c'è una discussione libera, franca, aperta, vivace, ecco. E soprattutto non ci sono luoghi in cui poter, diciamo, sviluppare, dare voce a questa libera anche, come posso dire, serena, non c'è bisogno di bisticciare, ma appunto non disponiamo di luoghi dentro la Chiesa in cui sia possibile anche mettere a confronto punti di vista diversi. Pensate solo alla circostanza che è imputabile alla superficialità dei giornalisti, ma forse, ahimè, i giornalisti registrano anche una circostanza di fatto, e cioè che quando ci si interroga circa il punto di vista della Chiesa è il punto di vista dei papi, e tutt'al più, che so, del cardinal Ruini. Non si immagina che ci sia invece un concerto di voci, certo di diverso peso, perché non mi sfugge la circostanza che la voce, diciamo, di un laico non ha lo stesso peso della voce del Papa, ma mi attenderei che in qualche modo ci fosse un dinamismo, diciamo, tra la voce di ogni fedele laico o anche religioso e la voce del Papa. Dunque, non è un mistero, qui chiamiamo le cose con il loro nome, che segnatamente nella Chiesa italiana abbiamo conosciuto, soprattutto a partire dalla metà degli anni Ottanta, lì c'è uno spartiacque, è il convegno della Chiesa italiana di Loreto, in cui fu impressa in qualche modo una correzione di rotta rispetto al percorso della Chiesa italiana nel dopoconcilio, 85. Lì c'è un intervento di Papa Giovanni Paolo II che è chiaramente, diciamo, mirato a una correzione di rotta del cammino seguito dalla Chiesa italiana nel dopoconcilio. Recentemente, in un testo che con mia sorpresa è passato sotto silenzio, invece per me è un straordinario, in cui il cardinale Ruini, che è stato il vero esecutore, diciamo, di questa correzione di rotta, diciamo, più autorevole interprete di questa esigenza di una correzione di rotta, dà conto della, come posso dire, che questo era il mandato che lui aveva avuto sulla Chiesa italiana, che Giovanni XXIII aveva maturato un giudizio severo, critico sul percorso seguito dalla Chiesa italiana e anche sul suo episcopato. Sta scritto, lo ha scritto in 5 dense pagine della rivista Vita e Pensiero dell'Università, cardinale Ruini, cui rivela quale fu il suo mandato. E badate bene, non va neanche banalizzata questa questione, lo dice uno che, diciamo, lo ha subito e in qualche modo nel suo piccolo lo ha contrastato, diciamo, la linea di Ruini della Chiesa, che era una linea palesemente diversa, distinta da quella che metteva a capo il cardinale Ruini, il cardinale Martini, diciamo, adesso è inutile fare dell'ipocrisia, erano due prospettive diverse. Qual era l'idea di Ruini? Non va banalizzata, e ultimamente di Giovanni Paolo II. L'idea era che a fronte della scristianizzazione, non solo secolarizzazione, ma scristianizzazione della società italiana, si potesse invertire questo trend attraverso un'azione mirata e diretta, come posso dire, sul Parlamento e sul Governo, che si possa, la semplifico, fare cristiani gli uomini attraverso gli strumenti della legge e del potere. Guardate, non va banalizzata, perché io sono pronto anche a riconoscere la buona fede in questa tesi, ma la giudico, come posso dire, in contrasto con la cura per quella distinzione, perfino illusoria. Cioè, l'idea che si possa contrastare il processo di scristianizzazione, insisto, con gli strumenti della legge e del potere, esercitando una pressione diretta su Parlamento, Governo, questa era l'idea. Quindi l'obiettivo era anche, come posso dire, nobile, non era un mero, sarebbe improprio interpretarlo come un mero obiettivo di potere, può essere letta anche così. Guardate, sullo sfondo sta un'idea di Chiesa, in fondo, adesso diciamolo con rispetto e anche con l'ammirazione che merita con Giovanni Paolo II, ma insomma era il modello polacco, l'idea di una Chiesa molto presenzialista, di una Chiesa potere tra i poteri, ecco. È chiaro che la linea che ha interpretato Martini, che era poi la linea dell'immediato dopo concilio nella Chiesa italiana, era quella che, non ho tempo qui di svolgerlo questo tema, muovendo dalla consapevolezza, scusatela, sembra paradossale, della debolezza degli strumenti della politica rispetto all'obiettivo di forgiare coscienze e comunità cristiane. Tanto è vero che il processo di massima cristianizzazione nella società italiana, questa era la riflessione nell'immediato, si era prodotto proprio nel tempo dell'egemonia dei cattolici, dell'egemonia politica dei cattolici. Cioè, ci fu una riflessione nella Chiesa italiana, a mio avviso molto raffinata e di livello nell'immediato dopo concilio. Com'è che nel tempo in cui i cattolici hanno retto le massime responsabilità nella politica e nello Stato si è prodotto il processo di mastinaschistianizzazione? Non perché abbiano tradito, ma semplicemente perché la politica è impotente, paradossalmente, sembra uno strumento forte, uno strumento rispetto alla formazione delle coscienze. Sono altre le vie. Ecco, vabbè. Sì, sì, io penso di sì, penso di sì. E quindi, ecco, poi è vero anche, insomma, quindi non posso, diciamo, svolgere questo tema delle due linee che hanno attraversato la Chiesa italiana e naturalmente che hanno avuto anche una, come posso dire, hanno anche un'articolazione. Qui più di uno ha fatto osservare, per esempio, come per perseguire quell'obiettivo, questo diciamo proprio che io intesto, che ho fissato un po' brutalmente la linea Ruini, è chiaro che certi movimenti erano funzionali a questo obiettivo e certe invece associazioni storiche erano inservibili a questo obiettivo. E badate che è stata perseguita una precisa strategia in quella stagione per depotenziare le associazioni tradizionali ed investire sui nuovi movimenti. Ruini in quella pagina per me è straordinaria, perché è, diciamo, è onesta, è anche un po' brutale, ma è onesta. Lui dice che i movimenti erano funzionali a questo obiettivo, perché i movimenti, diciamo, hanno un peso, diciamo, nella società, nella politica, nelle istituzioni.
Come liberazione.
E certo, mentre, diciamo, sono appunto dei appunto per esercitare questa pressione sulle forze politiche, sulle istituzioni, mentre le associazioni tradizionali, che sono più concentrate sull'attività, come posso dire, formativa classica, sono inutili o comunque, diciamo, rivestono scarso interesse. Se volete essere anche un po' cattivelli, anche nella selezione del personale alla testa di queste associazioni, cioè ci voleva un personale docile, non delle personalità forti, che potessero anche, come posso dire, guadagnarsi la propria autonomia, resistere a certe pressioni. A questo riguardo vi segnalo però qualche elemento di conforto, che per esempio a proposito della Todi 1 e della Todi 2, qualche associazione si è cavata, ha partecipato alla Todi 1, menzionabile l'Azione Cattolica, non ha partecipato, ha resistito alla pressione a che partecipasse alla Todi 2, rivendicando anche, facendosi forte del proprio statuto, cioè di associazioni che, diciamo, si inibiscono una proiezione politica e tanto più una proiezione elettorale. Ripeto, mi sorprende che per esempio nelle ACLI questo problema non si sia posto, perché anche lo statuto delle ACLI da questo punto di vista dovrebbe assicurare una più chiara, diciamo, distinzione. Però guardate che ci sono anche, diciamo, delle luci, mica solo delle ombre, perché intanto residuano, e come se residuano, qui è stato detto, parrocchie, diocesi, tra l'altro la Chiesa italiana, guardate che è molto più articolata di quanto non risulti dalla comunicazione pubblica, che come ci siamo detti è affidata al Papa e alla CEI. Tra l'altro il paradosso vuole che Ratzinger, quando era teologo e alla testa della Congregazione per la Fede, fu quello che più contestò lo statuto teologico delle conferenze episcopali nazionali, dicendo le chiese sono il Papa e i vescovi locali, la voce delle chiese è nel Papa e nei vescovi locali, le conferenze episcopali sono sostanzialmente una struttura burocratica. Oggi invece hanno preso un peso esorbitante anche sul versante della loro attività pubblico-politica, no? Questo è il paradosso quindi dico, ci sono però centri vitali, grazie a Dio, la Chiesa e il movimento cattolico vive anche dentro la vita politica, ci sono, e come anche dentro, a Dio piacendo, il Partito Democratico, il centro-sinistra, diciamo, espressioni, diciamo. Quindi non e proprio ieri ho visto questo recentissimo studio dell'SVG sugli orientamenti di opinione politica e di voto cattolico, e da questo dato risulta, forse per la prima volta, che la più parte dell'elettorato cattolico, certo anche grazie al trauma, diciamo, della destra, oggi si indirizza sul Partito Democratico. Mi ha fatto anche piacere. e in qualche misura si polarizza su queste formazioni centriste. Poi vedremo, diciamo, in che misura, perché si tratta ancora di orientamenti di opinione, però oggi l'orientamento dominante dentro la base cattolica lì viene distinta tra praticanti assidui, come si fa sempre in sede di sociologia religiosa, cioè quelli che vanno a messa tutte le domeniche, e praticanti saltuari. Entrambi, l'orientamento prevalente è nella direzione del Partito Democratico, quindi ci sono anche segnali sul terreno politico, a Dio piacendo, che ci possono in qualche misura rassicurare. Da ultimo, dobbiamo chiudere, mi pare, no? Circa queste, diciamo, ha suscitato una curiosità giornalistica questa dei cinque, dei loro, la galleria dei personaggi, dei loro riferimenti, dei padrinomi. Ma io intanto sarei dell'opinione di non dare particolare importanza a una battuta. Ho l'impressione che sia stata una battuta estemporanea, non so se la fossero preparata, e quindi ho giudicato francamente sproporzionata l'attenzione che gli hanno riservato i media. Anche intuisco che giornalisticamente può suscitare una qualche curiosità, e come avrete forse visto ha suscitato reazioni di diverso segno: chi ha apprezzato, chi invece ha contestato. La Barbara Spinelli, forse con un, che noi leggiamo credo tutti con un profitto, che è forse la più, diciamo, raffinata editorialista, però è stata troppo severa a mio giudizio nell'interpretare alcuni riferimenti come posso dire, quasi il rinnegamento delle proprie radici e dei propri riferimenti. Insomma, io non darei importanza, più semplicemente.
Faccio cogliere l'osservazione che ha fatto Nicola. Quando ho parlato, ho usato un termine che mi ha molto colpito, molto fine. Ci siamo sentiti orfani,
certo,
è un punto questo, come dire,
lo capisco.
Perché c'è tutto un pezzo di mondo, come dire, che tutto non si sente rappresentato lì. È un punto molto sottile che dobbiamo...
sono d'accordo, però ripeto, insisterei a non dare troppa importanza a questa cosa. E per quel che mi riguarda, sarò forse candido, un po' ingenuo, sono incline anche a interpretarle come sincere, cioè, perché ho sentito anche le obiezioni di qualche osservatore che dice che le ha misurate dal punto di vista della loro efficacia comunicativa o addirittura elettorale. No, io penso, voglio sperare, che in qualche modo, diciamo, fossero anche dei riferimenti sinceramente formulati, ma i quali, insisto a dire, non darei particolare importanza. Chiedo scusa perché... dunque c'è la questione del socialismo. Beh, è fuori discussione che nella Rerum Novarum c'era un giudizio tranchant nei confronti del movimento socialista, e giustamente forse io l'ho trascurato. Naturalmente siamo agli inizi del secolo, indubbiamente questo elemento c'è. Del resto io vi avevo avvertito che il magistero di Leone XIII è un magistero essenzialmente tradizionalista e conservatore. Considerate che Leone XIII è anche l'autore dell'Eterni Patris, che è un'altra enciclica precedente, mi pare del 1869, se la memoria non mi inganna, che è quella che stabilisce addirittura che la filosofia ufficiale della Chiesa è la filosofia neotomistica. Tant'è vero che poi veniva rigorosamente prescritto nei seminari di studiare quella filosofia è solo quella filosofia interpretata univocamente come la filosofia cristiana. Quindi non è fuori discussione che Leone XIII fosse un papa, come posso dire, conservatore sul piano, dicevo, dottrinale e sul piano morale. Tuttavia, come vi avevo anche avvertito, questo poteva perfettamente convivere e può perfettamente convivere oggi anche con una spiccata sensibilità sociale. Poi, diciamo, anche nel seguito non ci sfuggono le ragioni storiche e politiche per cui, diciamo, nella chiesa italiana ed europea, diciamo, è maturato un giudizio antagonista, diciamo, uno spirito antagonista nei confronti del movimento socialista e del movimento comunista. Le ragioni in qualche modo le conosciamo, e purtroppo, questo dobbiamo registrarlo, sopravvivono anche al tramonto del comunismo. Anche se c'è una pagina di Papa Benedetto che non ho portato con me, in cui curiosamente Benedetto XVI, anche perché è tedesco, riconosce delle strette affinità tra il pensiero sociale della Chiesa e la socialdemocrazia tedesca, il laburismo tedesco. c'è una pagina di, perché questo Papa Benedetto, che anche esso è un Papa conservatore dal punto di vista dottrinale e dogmatico, però qualche volta ci fa delle sorprese. Quella è una pagina, se mai te la procuro, come il discorso che lui ha fatto sia al Parlamento inglese che al Parlamento tedesco, no? al Parlamento tedesco, dove fa delle concessioni allo Stato liberale di diritto. Diciamo, almeno dal punto di vista delle premesse, sembra consapevole che la retorica, come dico io, dei principi non negoziabili deve fare i conti con, diciamo, la regola del consenso che presiede ai regimi democratici. Dice, tradisce, cioè fa trasparire la consapevolezza che i principi non etici, diciamo pure non negoziabili, mentre ci sono pagine e pagine del Cardinal Martini, vi segnalo su questo punto, che ci ha molto aiutato. Io mi ricordo quando in Parlamento discutevamo della legge sulla fecondazione assistita, Martini, sfidando l'enfasi sui principi non negoziabili, fece proprio in un discorso di Sant'Ambrogio, in verità lui aveva l'abitudine, posso dirlo, di consultare alcuni di noi, cioè i suoi laici di cui si fidava, in cui lui distingue tre livelli: i principi etici, i principi costituzionali e le mediazioni politico-legislative. Ora, questo ti dà naturalmente anche al legislatore cristiano da ben altra autonomia e anche ben altra responsabilità, perché un conto è l'assolutezza dei principi etici, possiamo sottoscriverla, un conto è il patto di convivenza dentro una comunità pluralistica scolpito nei principi costituzionali, un conto sono le più opinabili mediazioni legislative, in cui credo anche il legislatore cristiano può perfino, come posso dire, il legislatore può perfino dividersi, diciamo, coltivare anche opinioni diverse circa le mediazioni contingenti su questa o questa o quella materia, no? Ancorché eticamente sensibile, ma è un tema che credo merita un'altra cosa.
Grazie a tutti. Domani mattina alle 10. Bello, grazie Franco, sei bravissimo.